Ecco, qualche sintetico spunto, proprio qualche frammento di riflessione per come ho percepito le comunicazioni così intense, così ricche, ringraziando tutti coloro che hanno lavorato nei gruppi con disponibilità, impegno e anche in particolare, per così dire, coloro che hanno assunto l'impegno sia di guidare questi gruppi, sia anche di chi li ha aiutati a redigere poi gli appunti e il documento che è stato presentato e di cui credo questa assemblea dovrà fare tesoro, vedremo come valorizzarli, non dico utilizzarli che sarebbe già in questo contesto un termine improprio. Dal di dentro del centro Balducci esprimo questi spunti di riflessione e chiaramente ci sono dei richiami, dei rimandi e delle ripetizioni, ognuno con la sfumatura, l'intensità che coglie dentro il suo percorso. Partirei da questa considerazione. Ascoltando mi sono ulteriormente convinto di una convinzione che personalmente in questo luogo cerchiamo di vivere e di alimentare, che si può cambiare come persone, come società, noi anche come Centro Balducci, migliorando, solo se si ascolta, solo se si riesce a guardare la vita, il denaro, il potere, le istituzioni, la politica, le fedi religiose con gli occhi degli altri, in particolare di chi è colpito, di chi fa fatica, di chi è vittima, di chi è solo. Solo così si può uscire dall'individualismo, dalla caverna egocentrica, come diceva Cacciari, dal localismo che caratterizza in modo così terribile il momento storico in cui viviamo, anche qui nel nostro Friuli. Solo così è possibile, guardando il mondo, la storia, la vita con gli occhi degli altri, essere persone che partecipano vibrando, come abbiamo vibrato prima per le testimonianze che hanno preceduto queste relazioni altrettanto ricche, che raccoglievano il lavoro di tanti, come abbiamo vibrato. Senza vibrazione interiore, senza compassione, che sappiamo non è il guardare dall'alto in basso qualcuno dicendogli in parole semplici, con un linguaggio semplificato a povero, in quale condizioni ti trovo, ma è patendo con, partecipando, lasciandosi interpellare, solo così si può mettersi in moto, si può mettersi in movimento. Anche perché credo sia doveroso uscire da una considerazione che chi è colpito, chi è vittima, chi è ai margini, persona o comunità, pensiamo alle testimonianze che abbiamo ascoltato, di per sé sarebbero inferiori a noi, più poveri di noi. E invece questo è profondamente sbagliato, eticamente e culturalmente sbagliato, perché queste persone, queste comunità, e l'abbiamo ascoltato anche qui questo pomeriggio, sono portatrici di sensibilità, di intelligenza, di capacità di resistenza e di dedizione esemplari. Possiamo imparare da loro nello scambio reciproco e uscire dalla concezione che i poveri sono poveri totalmente. I poveri sono poveri economicamente, sono poveri perché manca loro l'acqua o l'istruzione o altro, ma sono ricchi di ricchezze straordinarie. Ed è quindi quello che è stato detto e ridetto della doverosa necessità della informazione, della formazione, usando altri termini, della coscientizzazione, della consapevolezza, è una dimensione anche questa interdipendente, perché non riguarda solo i paesi in cui l'analfabetismo, come abbiamo ascoltato, purtroppo riguarda gran parte della popolazione ancora. Certo, quella è una situazione estrema, gravissima, ma anche nella nostra Italia la situazione dell'informazione, della consapevolezza, specie in questo ultimo tempo, ecco, ci pare molto precaria, molto vacillante, ecco, siamo in grave deficit riguardo all'informazione, alla consapevolezza, non a caso c'è così poco sdegno e poca reazione di fronte a fatti davvero indicibili a livello di falsità, di corruzione e di razzismo, come dicevo il primo giorno, senza fare giri di parola e chiamando le cose con il loro nome. E qui nasce, per come percepisco, il senso etico, perché l'etica è la risposta della coscienza e dell'intelligenza, delle capacità personali e poi comunitarie, anche dentro certo alle professioni di aiuto. L'etica è la risposta a queste situazioni. Io sono convinto, Hans Küng, il teologo critico e criticato, lo diceva tanti anni fa un po', scrivendo il libro Per un'etica mondiale. Cioè, deve essere un'etica mondiale che ci vincola tutti sulle grandi questioni che sono irrinunciabili, qui, in Afghanistan, in Iraq, in Colombia, in qualsiasi parte del mondo. La vita è vita o non è vita? Il cibo c'è o non c'è? L'istruzione c'è o non c'è? L'ambiente viene salvaguardato o distrutto? Qui come dovunque, lì nasce doverosamente un'etica mondiale che vincola tutti allo stesso modo, irrinunciabile. Su alcune questioni, io dico sempre, non c'è da discutere, si discute sul modo di attuarle. Io ricordo, mi permetto di fare un esempio, quando nasceva questo luogo e c'era molta critica nel paese, nei dintorni, io ricordo che in una celebrazione pubblica nel parco in fondo al paese ho posto gridando la questione: se è umano accogliere o criticare chi accogliere? Spostiamo, dissi allora, la questione. La questione non deve riguardare una prete o una comunità che accolgono delle persone. La questione deve essere posta a chi non vuole accogliere. Ribaltiamo la questione. E quindi sulle grandi questioni dobbiamo porre le questioni e cercare le risposte nel modo, come veniva richiamato prima da tante persone autorevoli che hanno comunicato, in modo corretto, ecco. Quindi questo senso etico, personale, comunitario, mondiale, planetario, un'etica planetaria per risposte che sono certo differenti nella modalità, ma che sono risposte univoche nella percezione e nella risposta etica di fondo. Riguardo a un bene comune, tante volte diciamo questa parola, ma è sfilacciata questa parola, sfilacciata dentro un individualismo grossolano tante volte. Ecco, io sono rimasto colpito, lo dicevo già a qualcuno, quindi intermezzo anche coi vissuti personali, sono rimasto colpito la prima sera al teatro da tanta partecipazione, considerando il momento sociale, culturale, politico e religioso in cui viviamo. E mi ha colpito anche osservando, non è un giudizio, è un'osservazione che è motivo di meditazione, che mancavano due presenze: i politici e la Chiesa al Teatro Giovanni da Udine. E questo mi ha fatto molto pensare. I politici erano assenti ancora una volta in modo vergognoso. E io mi chiedo dove potranno andare ad ascoltare qualche persona che dice qualcosa e che viene dal mondo. Dove si potrà decidere una nuova cultura politica che supporti una nuova politica, nuove decisioni politiche? Non dico che tutti dovevano venire al Teatro Giovanni da Udine perché assistenti sociali della regione, il centro Balducci, hanno organizzato questo convegno e quindi per averli lì tutti ad applaudire. No, lo dico proprio per una esigenza di ascoltare. Se non si ascolta, non so quali decisioni potranno essere intraprese o prese, ecco, rispetto non solo al presente ma soprattutto a quel futuro. E della Chiesa, anche questo, sono prete, mi colpisce questa assenza. Chiesa anche con qualche magari rappresentanza ufficiale. Noi non abbiamo invitato ufficialmente quest'anno, anche per non entrare in quella logica, come peraltro per i politici, che se solo invitati ripetutamente, visibili, facendo magari il saluto di prammatica, allora forse trovavano, prima di andare a un altro incontro, magari appunto incontro anche con, non dico impegnato ma conviviale, trovavano il tempo per poter passare. meglio che non si venga a un incontro se si deve venire per se stessi ancora una volta, perché si può andare in un incontro di fronte a 1000 persone in modo autoreferenziale, no? Si può andare in modo autoreferenziale, è meglio di no. È qui che legavo il passaggio sulla solidarietà che Francesco, leggendo queste parole così profonde di Giovanni Paolo II, rievocava. Credo che anche il termine solidarietà sia sulla bocca di tutti, anche in Italia. Tutti parlano della solidarietà, ma solidarietà è appunto sentire in solidum, detto in latino, sentire le situazioni, come dicevamo prima, parteciparvi. E la risposta personale dovrebbe essere sempre unita alle risposte degli altri, cioè una risposta personale che si unisce alle altre risposte personali, ad esempio di tutti noi che siamo qui questa sera, ma le risposte personali nostre che si uniscono agli amici di tutto il mondo e alle amiche che sono state qui. La risposta è personale, ma le risposte personali sono unite nelle risposte personali che su queste questioni avvengono in tutto il mondo. Questo passaggio di connessione è un passaggio ineludibile. Siamo interdipendenti sotto tutti i punti di vista, non solo nell'economia, siamo interdipendenti nella storia umana. Come passaggio mi colpiva, ci abbiamo pensato tante volte, ma come, parlando della prevenzione dei conflitti e della gestione dei conflitti, cose che tante volte dai mezzi di informazione non vengono dati. Abbiamo ricordato André Stamaio questo pomeriggio. I conflitti avvengono dove ci sono le risorse di cui impadronirsi, risorse da rubare. Pensiamo anche alla Colombia che abbiamo avuto qui, come all'acqua della nostra amica che ha parlato con tanta passione, no, del Kurdistan turco. Le risorse scatenano i conflitti, le prepotenze, il desiderio di cancellare comunità, culture, situazioni, relazioni con l'ambiente. E rispetto ai conflitti ho riflettuto ascoltando sull'impunità. Tante volte, in particolare lo scorso convegno qui, è stata rappresentata questa situazione drammatica dell'impunità, cioè di governi, di gruppi, di paramilitari intrecciati con altre istituzioni che compiono delitti e massacri terribili e poi c'è l'impunità che li copre. Non si tratta della richiesta di vendetta, ma di impedire, facendo verità, che l'impunità continui, perché quando l'impunità continua permette che ci siano altri crimini, altri delitti, altre situazioni umane davvero inqualificabili per il dolore che provano. Allora si permette, se si lascia che l'impunità continui, si permette che continuino l'ingiustizia e le stragi, come da noi, in situazioni certo non così drammatiche, ma che potrebbero diventare più preoccupanti di quello che sono oggi, se non si fa verità, si continua a costruire menzogna. Se non si fa verità, si continua a costruire corruzione. Se non si fa verità, si continua, come accennavo prima, a far sì che le persone incredibilmente si adattino a una situazione che parebbe insostenibile, ma poi ci si adatta perfino a questa. Non è la ricerca di vendetta, è la ricerca di una giustizia rispetto ai crimini, rispetto ai crimini. E rispetto a questo, ricordo, perché anche i luoghi parlano, anche i segni, anche gli oggetti non sono inanimati, ma dentro hanno una memoria. Lo scorso anno noi abbiamo concluso, come faremo quest'anno, concluderò subito anche questo breve intervento così, il convegno andando davanti a due luoghi, in due luoghi, davanti alla base di Aviano e sul Vajont, proprio alla sommità della questa. Stando su, davvero, venivano i brividi alla sommità di questa immensa frana, anch'essa non casuale, prevista e quindi colpevole. Non la frana in sé, colpevole quello che ha prodotto, perché era tutto prevedibile e previsto. E di fronte alla base di Aviano, con la fantasia anche propria delle amiche e degli amici che ci visitavano, è stato vissuto un momento di grande intensità, in cui si è costruito un monumento alla memoria, con dei sassi che erano stati portati, su cui le persone presenti sono state invitate a scrivere i nomi, alcuni nomi di vittime delle loro famiglie, delle loro comunità. Questi sassi sono qui, in questa vetrinetta. Lo dico perché forse sfugge. Perché lì, in quella vetrinetta, ci sono quei sassi. Perché? Quando stavamo lì, davanti a Aviano, è venuta questa intuizione. E questi sassi non possiamo lasciarli qui, sul prato, dove avevano formato una figura. Una figura. Su questi sassi sono stati scritti dei nomi. E i nomi indicano dei dolori, ma indicano anche l'impegno nei confronti appunto dell'impunità, alla ricerca di verità. Fra noi c'era una donna di 83 anni, la dico a nome di tutti gli altri, Mirta Baravaglie, una delle prime madri di Piazza di Maggio. Quando io, perché qui celebriamo anche alle volte l'Eucaristia, quando c'è tanta gente, era il giorno che si chiama così, poi chissà i significati, della prima comunione. Ho portato in una cesta questi sassi, spiegando ai bambini e ai genitori cosa significavano. E la mattina, riponendoli con cura, mi sono fermato, e davvero non è solo un modo di dire, mi è tremata la vita. Mi sono fermato quando su un sasso, che era quello poi di Mirta, era scritto non il nome di sua figlia, era scritto 30.000, è scritto 30.000. 30.000, desaparecidos, quindi sua figlia come altri 30.000, quindi lei madre di tutti come quelli erano tutti i suoi figli. Ora, sconfiggere l'impunità significa far venire a galla queste situazioni per poter vivere in un mondo più giusto, dove la verità non sia così una espressione retorica, ma sia una verità che si costruisce. E sul Vajont, diverse persone venute da tutto il mondo, come quest'anno, erano state informate, suggerite, se avessero desiderato liberamente, di portare un piccolo frammento, un po', di terra dei loro paesi. Questo suggerimento era stato fatto dall'associazione delle vittime del Vajont, che con quella terra e con altra andavano a formare un'aiuola in un monumento in memoria delle vittime del Vajont. Ora, all'imbrunire sulla frana del Vajont c'è stato un passaggio straordinario da pianto, di commozione, perché queste persone, quindi la terra di Gesù di Nazareth, Palestina, terra di Africa, Congo, terra di Colombia ed altre parti, sono state consegnate più o meno con questo commento che ha unificato: questa è la nostra terra, è una terra insanguinata, però è la nostra madre terra, l'abbiamo insanguinata noi esseri umani. Noi figli siamo chiamati a proteggere la terra, che non è solo la terra materiale, è l'ecosistema, la madre terra, perché la terra possa continuare a essere nostra madre. Questo per dire che i diritti umani, l'uguaglianza sociale, no? Passano attraverso questi volti, passano attraverso queste storie, passano attraverso queste richieste. Allora, le situazioni drammatiche che abbiamo ascoltato ancora una volta si sono mescolate con le situazioni di resistenza, di dedizione, di impegno. E quando si parla di un nuovo modello, di un nuovo welfare planetario, qualcuno in qualche intervista diceva: ma è un'utopia, cosa avete scritto? Sì, dicevo, ridicendo welfare planetario senza magari usare la parola welfare, significa, Francesco prima ha ricordato Don Milani, da cui siamo molto affezionati a lui come maestro, uno dei grandi maestri. Sì, io credo che un welfare nuovo, necessario, non possa comunque prescindere. Io non sono poi un tecnico, certo, delle professioni, ma guai poi sappiamo se le professioni diventano tecnicismo. Ma ridirò quello che dico tante volte, ma io credo che non esista, non possa esistere un welfare umano e umanizzante se non si rilegge, non si medita quello che è scritto sul muro di Barbiana, I care, prendere a cuore. Se non si prende a cuore, ma a cuore, se non si prende cura delle persone, delle comunità, queste qui che, con cui ci incontriamo e tutte le comunità del mondo, non c'è welfare che tenga. Senza prendere a cuore, detto con una battuta, non si va da nessuna parte, né come persone, né come famiglia, né come comunità, né come cultura, né come politica. Bisogna prendere a cuore. Una politica cambierà quando i politici prenderanno a cuore le situazioni delle persone, delle comunità, se no non ci sarà cambiamento politico, non ci potrà essere cambiamento politico. La politica non si decide in un congresso, si va a un congresso per discutere sui contenuti che prendono a cuore le condizioni delle persone, non per giocare per fare il conto delle tessere. Questo non è possibile, non c'è nessun futuro altrimenti riguardo a questo. Ecco. Allora domani, concludo, facciamo un altro viaggio, perché il convegno non finisce questa sera. Cioè, ognuno poi è libero, ma non finisce questa sera. Il convegno finisce domani alle 4, dopo che abbiamo pranzato insieme. Perché domani è importante partire da qui e a piedi, come un pellegrinaggio, laico, spirituale, ognuno darà la sua impronta interiore. Andiamo a piedi nell'ex ospedale psichiatrico di Santo Svaldo, dove i diritti umani, la giustizia e l'uguaglianza non c'erano, erano calpestati. Questa è la verità. Non c'erano. Welfare, non c'era il welfare. Per le persone sofferenti nella psiche il welfare non esisteva. L'intuizione profetica di un uomo, Franco Basaglia, ha riconsegnato la sofferenza a quello che abbiamo detto qui tutti, alle relazioni. Ha rimesso la sofferenza nel circuito delle relazioni umane. Servirà anche una pastiglia, certo, ma dentro alle relazioni umane. Non in un luogo ghettizzato dove la persona si identifica con la sua malattia e si abbruttisce e si identifica anche col luogo in cui è, per cui delle persone ricoverate in ospedale psichiatrico a 15 anni a 60 anni non volevano, o a 50, non volevano più uscire dall'ospedale psichiatrico perché al di fuori non si sarebbero più sentiti nessuno. Riconsegnare la sofferenza dentro alle relazioni umane. E poi da lì, 250, perché è già un fatto storico entrare nell'ambiente carcerario, nella palestra, per incontrare una rappresentanza di detenuti, da lì andremo nelle carceri di Udine. Perché nelle carceri attualmente non c'è la dignità umana, perché dignità umana vorrebbe dire che le persone possano vivere la pena come rieducativa, la pena, perché voi sapete che una grande questione terribile delle carceri è che tante persone sono in carcere prima di essere giudicate, prima di essere considerate colpevoli, sono in attesa di giudizio. Ecco, allora andiamo non solo per un fatto emblematico, c'è anche questo, ma andiamo sperando poi nei mesi successivi con le persone che hanno coordinato, specie in quel caso il volontariato carcerario, coordinato questo incontro, di vivere altri momenti, ecco, di richiamo su questi impegni che riguardano pienamente l'uguaglianza sociale, i diritti umani e il welfare. Ecco, queste sono le considerazioni che mi sono venute ascoltando con attenzione e prendendo appunti su quello che avete comunicato. Grazie.